concorso pubblico che riguarda le istituzioni comunitarie c'è una regola ferrea mai derogata. Su questo ho un'esperienza diretta perché ho lavorato alcuni anni là. Quella che obbliga i funzionari che parlano di temi europei di fare un'avvertenza preliminare, che loro parlano a titolo personale. Le loro dichiarazioni non impegnano le istituzioni. Se voi leggerete un articolo di un funzionario comunitario in qualunque rivista, vedrete che l'asterisco dice, e lo dico io, non lo dicono le. Io qui invece devo fare un'avvertenza di segno contrario, nel senso che io qui sono in rappresentanza della Corte dei Conti e quindi esprimo le posizioni ufficiali dell'Istituto. E in realtà un ruolo per me insolito, perché non faccio parte dell'establishment della Corte, e che sono più a mio agio quando parlo a titolo personale. E oggi mi riservavo di svolgere un ruolo conformistico, educato, convenzionale, se non che è successo quel che è successo, ossia le incursioni corsare di Giuseppe Lucibello, con code polemiche pro e contro. E quindi chiederei venia una parentesi per esprimere le mie opinioni sulla, non tanto su quello che è stato detto, ma sugli argomenti importantissimi evocati, sottesi dall'oggetto dei vari interventi. Procederò molto velocemente. La nostra riforma, lo è stato già detto prima, risale ai primi anni 90 e aveva una cifra del tutto innovativa, del tutto desueta per la cultura amministrativa italiana, che considerava anche quella amministrativa di alto livello, che considerava l'amministrazione come mera istanza esecutrice della legge, ossia la visione più banale, la visione ottocentesca, la visione della cameralistica che dava alla pubblica amministrazione questo ruolo di mera legalità, di dare attuazione a quello che diceva la legge, e non invece la concezione moderna di un'amministrazione che risolve problemi, che soddisfa bisogni dei cittadini, eccetera, eccetera. Questa riforma, come tutte le altre contemporanee, vennero chiamate con le famose tre E: efficacia, efficienza, economicità, ossia con questo simbolo che corrispondeva alla versione italiana, alla versione francese, spagnola e così via, tranne quella tedesca. Quindi nella letteratura specializzata si parla sempre di queste tre E. Faccio parte del comitato esecutivo dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative, è un istituto che alcuni di voi conoscono, che è molto attivo in Europa, in Asia, in Africa, in America Latina. Quindi sono da 9 anni in questo ruolo decisionale dell'istituto e ho potuto constatare di prima persona quindi che le famose tre sono condivisi da tutti i paesi del mondo, dai paesi di cultura francofona e quelli di cultura anglofona, dal modello distrattivo e dallo Stato a modello di paesi poveri e dai paesi ricchi, dai paesi capitalistici ovviamente, ma anche dai paesi comunisti, in primo luogo la Cina, che nonostante i paradigmi marchesiani forse non avrebbero nuovo, che si segnala nell'ambito dell'istituto per due particolarità, per due peculiarità. Il collega cinese è un ministro, è un giovane, brillantissimo ministro della funzione pubblica, lì si dice del personale, sarebbe il ministro nostro della funzione pubblica, attivissimo, modernissimo su questi temi, su questo approccio manageriale e così via. Secondo verità, la Cina, l'amministrazione cinese ha pubblicato una mappazza, quindi 500-700 pagine, sulla riforma dell'amministrazione cinese secondo questi criteri che vi ho detto. Solo discrimine, secondo me, quando parliamo di queste cose, e di distinguere i paesi dove l'amministrazione funziona da paesi dove l'amministrazione non funziona. Tutto il resto, statuto pubblico o privato del personale, ruoli della dirigenza, rapporto politica-gestione, rapporto dirigenza-sindacati, metodica di valutazione, modelli di controllo, regimi della responsabilità e così via, tutto ciò appartiene all'area degli strumenti delle tecnicalità, ossia l'area della irrilevanza per i cittadini. Prima che la nostra riforma è nata ai primi anni 90, in realtà c'è una data puntuale, che è il febbraio 1993, data di pubblicazione del decreto legislativo 29. Nello stesso mese di febbraio 1993, per un fatto assolutamente accidentale, ha avuto inizio la riforma americana, molto meno ambiziosa, molto meno velleitaria della nostra. Il primo rapporto sull'applicazione della riforma è stato pubblicato nel mese di settembre 1993, ovvero sia dopo sei mesi dall'inizio della riforma. E questo aveva un titolo molto accattivante, un'amministrazione che lavori meglio e costi meno, un titolo molto disadorno, ma proprio per questo efficacissimo. Ed era uno slogan molto efficace perché era lo slogan coniato di Al Gore, vicepresidente dell'amministrazione Clinton. Che dire di noi? Poi devo dire che noi a 15 anni dal 1993 siamo ancora alla vigilia della riforma, ossia siamo alla vigilia della terza riforma dopo due che sono state... La prima, quella del 93, totalmente inattuata, la seconda con qualche segno, ma certamente, e quindi la situazione non è certo lusinghiera. Detto questo, e anche per altri motivi, essendo stato molto coinvolto nell'attuazione del decreto legislativo 286, entro subito nel merito della mia reazione. E allora, analisi della dirigenza pubblica fatta dalla Corte dei Conti in una relazione che si chiama Relazione sul costo del lavoro pubblico, relazione che ha due specificità. La prima è che è la sola relazione della Corte dei Conti che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche. La seconda peculiarità è che la Corte utilizza dati scelti, rilevati, elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato. È una specificità perché di regola nell'esperienza internazionale ogni controllore si sceglie esso controllore i dati sui quali lavorare. All'inizio non vi nascondo che c'è stato un po' di tensione tra Corte e Ragioneria, negli anni successivi invece ha funzionato benissimo, specialmente negli ultimi anni, che nell'ultimo anno di Giuseppe Lucibello. La relazione che è stata pubblicata nel mese di aprile di quest'anno, la premessa in corsivo, perché la premessa è un atto autoreferenziale, parla della Corte più che del lavoro pubblico, esprime degli apprezzamenti che io riterrei lusinghieri per la Ragioneria. Il processo è molto, la procedura di rilevazione è molto complessa. La Ragioneria predispone una circolare contenente le schede di rilevazione e contenente tutte le altre indicazioni per l'acquisizione dei dati. Nel mese di maggio di ogni anno le amministrazioni pubbliche, tutte le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati sul personale alla Ragioneria, la Ragioneria fa la verifica prima in sede periferica, poi in sede centrale ed elabora i dati sintetizzandoli in un conto annuale presentato alla fine dell'anno, poco al mese di gennaio. Sulla base di questa immensa miniera di dati, pensate, i dipendenti pubblici sono 3 milioni e 600 mila, 10 mila amministrazioni pubbliche, per ogni amministrazione pubblica di questo universo di 10 mila il conto annuale contiene 15 tabelle, quindi sono milioni di dati. La Corte sulla base di questo materiale immenso fa la propria relazione. E a questo punto devo dire un altro ruolo di questa delle relazioni della Corte, o meglio, in termini più concettuali, della funzione del performance auditing, del controllo di sana gestione finanziaria, o anche detto controllo sulla gestione, secondo la terminologia italiana. Mentre il controllo preventivo, sia interno, quello della Ragioneria di una volta, sia quello ancora attuale, sia pure ridimensionato, della Corte dei Conti, è un controllo autonomo, nel senso che il controllore è in grado di realizzare da sé medesimo le finalità, che è quello nel caso del controllo preventivo, di valutare, di far entrare nell'ordinamento giuridico gli atti ritenuti legittimi e di impedirne l'accesso agli atti illegittimi. Questo tipo di controllo, parentesi, il modello di controllo preventivo è pressoché ignoto agli altri ordinamenti, quindi è una peculiarità italiana. L'altro invece è il modello normale, questo del performance auditing, quindi il controllo della performance. Ed è invece eteronomo, nel senso che la finalità insita in questo controllo, che è quella di migliorare l'amministrazione, non dipende dal controllore, in quanto il controllore si limita di fare delle osservazioni e raccomandazioni, ossia suggerisce le misure correttive per migliorare la gestione. L'effettivo miglioramento della gestione finanziaria avverrà se e nella misura in cui il destinatario della relazione, ovvero sia le amministrazioni interessate e o il Parlamento, avranno adottato le misure, condividendole, avranno adottato le misure suggerite dalla Corte dei Conti. Quindi, in questo caso, il fattore di successo del controllo della Corte dei Conti e delle consorelle istituzione di controllo esterno, il fattore di successo essenziale è l'idoneità di queste relazioni, che abbiano un seguito, ossia che i destinatari della relazione adottino le misure suggerite dalla Corte. Quindi il seguito, follow up, che è il momento definitivo, conclusivo, essenziale. Ecco, questa relazione della Corte ha avuto successo. Per esempio, l'intesa tra governo e sindacati del gennaio 1999 ha recepito una raccomandazione della Corte: l'applicabilità degli incrementi contrattuali va limitata alle sole componenti stipendiali. Un altro segno particolarmente vigoroso di questo successo è che governo e Parlamento hanno rafforzato il meccanismo di certificazione della Corte. Secondo me lo hanno rafforzato pure troppo, nel senso che oggi un contratto condiviso dalle parti viene annullato, no, perché ancora noi lo esaminiamo prima che il contratto sia sottoscritto. La Corte ha il potere di non certificare quell'ipotesi di contratto, distruggendo un accordo, una tregua sociale che si era stabilita attraverso. Laddove prima invece, se la Corte non era d'accordo, se la Corte esprimeva delle riserve di ordine economico-finanziario sul contratto, le parti avevano la possibilità di firmare, malgrado l'avviso contrario della Corte, salvo il diritto della Corte di informare il Parlamento che loro aveva, eccetera, eccetera. Il terzo elemento di conferma di questo successo è che, per esempio, un dirigente di grande reputazione intellettuale, almeno dal mio punto di vista, ha scritto un articolo sul lavoro nella pubblica amministrazione dove si esprimono dei giudizi lusinghieri su questa relazione. E io illustrerò la relazione e poi farò qualche commento finale. Quindi, consistenza della dirigenza pubblica. Al 31 dicembre 2008 i dipendenti della pubblica amministrazione di dicembre 2008, perché c'è questo decalage in considerazione della complessità della procedura di rilevazione di cui ho detto prima. Quindi 171.000 dirigenti, di cui per i ministeri 3.700, poco più, regioni ed enti locali 9.700, e invece i dirigenti, tutta la dirigenza sanitaria 139.000. Nel 2008 rispetto al 2007 c'è stato un aumento dei presenti, sia pure in misura limitata, mezzo punto. In controtendenza rispetto a questo aumento si registra invece che il turnover, ossia il rapporto cessati assunti, esprime nel triennio 2006-2008 un saldo negativo variabile di 5, quasi 6 per i ministeri, 11 per le università e così via. E questo è saldo negativo del turnover, che significa che sono cessati più di quelli assunti, ossia che non c'è stato il ricambio assoluto, e conforme alle politiche di riduzione delle dotazioni organiche e a quelle di razionalizzazione delle strutture. Quindi, come dire, l'obiettivo del legislatore è stato conseguito. Naturalmente le due tendenze sono in sé contraddittorie. Per spiegare questa contraddizione bisogna aggiungere che che il turnover è parzialmente attenuato dai passaggi verticali, ossia soprattutto personale docente e non dirigente, vincitore di concorsi e dirigente scolastico. La spesa nel 2008 è stata di 13,8 miliardi ed ha registrato una riduzione dello 0,8%. Anche qui siamo in presenza di una dicotomia, comunque di una contraddizione, nel senso che questa riduzione della spesa si è verificata malgrado un aumento delle unità annue. Io prima ho parlato di presenti al 31 dicembre, significa le persone fisiche. Oltre a questo dato, il conto annuale elabora le unità annue, ossia la media ottenuta dividendo le mensilità liquidate diviso 12. Per i rapporti tra consistenza del personale e dinamica finanziaria non è significativo il dato al 31 dicembre, ma quanti sono i dirigenti? Quindi, perché un conto è che i dirigenti siano entrati nel mese di dicembre, un conto che siano entrati nel mese di gennaio. Se nel mese di gennaio, ovviamente la spesa è maggiore che per i dirigenti. Quindi c'è un mezzo punto di aumento delle unità e a fronte di questo aumento del personale c'è una riduzione della spesa. Su questo punto la Corte non ha idee chiarissime, perché c'è una certa opacità. C'è ancora Peppe Lucibelli, ve lo posso dire, perché lui non ne fa parte più della ragioneria e quindi non si adonterà. Probabilmente c'è stata la riduzione di alcune indennità una tantum, che spiegherebbero questo diverso segno tra consistenza del personale e dinamica finanziaria. Un dato rilevante riguarda la spesa media, ossia quella pro capite, per trattamento accessorio, che è dell'11%, contro invece un aumento della spesa media del trattamento fondamentale, che è appena del 2,6. Questa anomalia statistica, naturalmente, la Corte enumera molte cause, tra le quali il modo con cui viene utilizzato il Fondo Unico di Amministrazione. Le risorse di questi fondi sono parametrate sulla base del personale in servizio all'inizio dell'esercizio, dell'anno finanziario, mentre la ripartizione delle stesse risorse avviene in data successiva, quando una parte del personale è cessata dal servizio, di guisa che la somma predeterminata poi viene ripartita tra un numero di persone inferiore rispetto a quello sul quale era stata rapportata la somma. Sto per finire. Nell'ambito della spesa media, come abbiamo visto, molto alta per retribuzioni accessorie, la spesa complessiva per la retribuzione di posizione e di risultato ha registrato un aumento del 17%, quindi molto alto. Sempre nell'ambito della spesa media per retribuzioni accessorie c'è un segno indicativo del rapporto tra retribuzione di risultato e retribuzione di posizione. La posizione indica la complessità, la responsabilità dell'incarico, nel senso che decresce la retribuzione di posizione a vantaggio della retribuzione di risultato. Questo è stato visto come prima applicazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 150, secondo il quale il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva. Ora, questo discorso della retribuzione del risultato ovviamente evoca il punto critico, il punto di maggiore criticità del vecchio sistema. Ora, io non so adesso quanto ho parlato,
tre minuti.
Sì, bene. E allora io adesso vorrei accennare al vecchio e al nuovo sistema per quanto riguarda l'aspetto, ripeto, più critico, più discutibile, più problematico della dirigenza. Ora, in passato la disciplina della dirigenza utilizzava il paradigma, come per tutti gli impiegati, di potere e dovere, diritti ed obblighi. Quello che il dirigente poteva fare delle cose, non poteva fare delle altre cose. Ora, questo modello del paradigma potere e dovere funziona benissimo allorché si tratta di adempimenti che hanno effetti giuridici predeterminati. Il discorso invece funziona meno bene quando la vecchia amministrazione di legittimità, quella della funziona invece, questo modello non funziona quando si tratta invece di amministrazione di risultato, in questo caso è con riferimento ai controlli, mentre il vecchio controllo preventivo, l'ho detto prima, di legittimità esaminava l'atto, se lo riteneva illegittimo ne bloccava l'entrata in vigore, la questione si finiva lì. Il controllo di risultato richiede nel controllore una serie di requisiti professionali, risorse necessarie, investitura del vertice politico e soprattutto quel follow up, quel seguito di cui ho parlato prima. Insomma, ci si accorse subito che il nuovo sistema di amministrazione che veniva offerto dalla riforma del 93, da quella degli inizi anni 90, fine anni 90, e che ponevano problemi difficili per la cultura amministrativa italiana. Il nostro personale, la nostra dirigenza, la nostra cultura amministrativa era quella della compliance, ossia della circolare ministeriale. Il dirigente aveva l'unico scopo di verificare che il suo personale attuasse in modo corretto, ossia fedele, ossia pedissequo, quello che diceva la circolare. Naturalmente cambia il ruolo del dirigente, che diventa un agente del cambiamento. Giustamente la vecchia legislazione, quindi il decreto legislativo 165 del 2001, e il decreto legislativo che riguarda il testo unico sul lavoro pubblico, sul lavoro privato dei dipendenti pubblici, e il decreto legislativo 286 del 1999 che riguardava il controllo, e parte del quale ancora è in vigore, il controllo interno, il sistema di controlli interni, e allora ebbero stabilirono un meccanismo incentivante e disincentivante, per essere più chiaro. Consapevoli che riuscire ad ottenere risultati era complesso, e allora non ci si limitò a dire il dirigente quello che doveva fare, si stabilì un meccanismo incentivante basato sull'interesse del dirigente ad impegnarsi per conseguire risultati. Questo meccanismo quindi si basava sulle conseguenze a seconda che la valutazione del dirigente fosse positiva, nel senso che avesse conseguito i risultati, oppure che fosse negativa, che non avesse conseguito i risultati. In realtà a questo punto della legge era un po' rozzo, perché i risultati riguardano solo una delle, poi c'erano le altre, l'efficienza eccetera. Comunque quali erano le conseguenze? La valutazione positiva comportava una gratificazione anzitutto economica del dirigente, perché il dirigente aveva diritto all'indennità, alla retribuzione di risultato, portava pure una gratificazione. E allora, quindi quel meccanismo non ha funzionato perché non c'è stata la valutazione dei dirigenti. Sia i dirigenti hanno percepito la retribuzione senza la valutazione. Questo ha comportato la non attivazione del controllo di gestione e il sabotaggio dei sistemi di controllo di gestione, per ragioni che vi avrei detto se non avessi dovuto concludere. Quindi su questi due punti certamente ritengo molto positivi sia il nuovo sistema di valutazione, che non demande, precedentemente era il ministro che valutava il dirigente apicale sulla base di elementi forniti dal controllo interno, oggi invece è l'organismo indipendente di valutazione. Condivido pure la classificazione in tre fasce dei dirigenti: fascia alta, fascia intermedia, fascia bassa, ma per considerazioni che devo astenermi dal dire. Grazie.